È una gioia iniziare di nuovo, anzi proseguire nella meditazione progressiva del Nuovo Testamento. Siamo arrivati alla seconda lettera di Giovanni, una lettera molto impegnativa, molto lunga, che almeno è una delle più corte, sono 13 versetti soltanto, ed è, potremmo definirla per il tema che tratta, un post-scriptum alla prima lettera di Giovanni. Giovanni nel suo cuore ha questo pensiero così importante dell'amore di Dio e così scrive, dopo aver parlato appunto nella prima lettera di questo, vuole fare una precisazione. Allora, non voglio iniziare con il discorso tecnico, qui ci stanno pure degli studenti dell'IBE che salutiamo, sul fatto che magari forse non l'ha scritta proprio Giovanni, ma l'ha scritta un suo discepolo, le prove intrinseche, le prove estrinseche, cioè queste cose ve le potete leggere sui commentari. E io vi posso consigliare un commentario molto bello, molto importante della GBU, il commentario Le Epistole di Giovanni della GBU. Io ce l'ho ancora, che l'avevo pagato 4.000 lire, quindi è un commentario di qualche anno fa, però le parole sono molto vere, molto importanti. E confidando che quello che abbiamo davanti appunto è la parola del Signore, noi vogliamo conoscere il pensiero di Gesù Cristo, il pensiero di Gesù Cristo per poterlo, come è stato pregato, applicarlo alla nostra vita per crescere e assomigliare sempre di più a Lui. La prima lettera, come ho detto, è stata scritta perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliuolo di Dio, 1 Giovanni 5,13, perché il problema che stava affrontando Giovanni in questo periodo erano i falsi dottori, gli insegnanti che si intrufolavano nelle comunità, o che andavano, c'erano chiese nelle famiglie, quindi nelle case, e portavano un insegnamento che andava oltre la dottrina di Cristo. E quindi Giovanni era preoccupato e voleva confermare i fondamentali, no? Sono importanti i fondamentali, pure per esempio chi fa sport ogni tanto deve ripassare i fondamentali, perché sennò si crede un campione, poi tanti campioni abbiamo visto che fanno una brutta fine. Non sto parlando della Juve, è inutile che mi guardi, però è così, i fondamentali sono importanti, ed è importante che noi ritorniamo ogni tanto a capire quello che il Signore ci ha insegnato, quello che abbiamo conosciuto della parola della verità. E così la prima epistola parla di questo, e la seconda, come ho detto, come se fosse un po' scritto, ma sottolinea l'importanza di vivere nell'amore. Lo sfondo di questa epistola, come vedremo, è l'ospitalità, il fatto che appunto, come dicevo, c'erano questi predicatori itineranti che entravano nelle chiese, tante volte nelle case, perché all'inizio molte chiese si riunivano nelle case, e insegnavano qualcosa che andava oltre la dottrina di Cristo. Che cosa intende l'Apostolo quando parla della dottrina di Cristo e andare oltre la dottrina di Cristo? Vi toccherà aspettare almeno 3 domeniche, ne parlerò l'ultima domenica. Però per adesso invece cerchiamo di costruire sulla base del pensiero di Giovanni. Infatti Giovanni inizia così. Vi chiedo di alzarvi in piedi di nuovo, scusate, ma è importante che ci alziamo in piedi per leggere la parola di Dio. Allora, la seconda epistola di Giovanni. L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come ti scrivessi un comandamento nuovo, ma come quello che abbiamo avuto fin dal principio. Amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, che avete imparato fin dal principio. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non ricevetelo in casa, non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e parlarvi a voce affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Fino a qua la lettura, accomodatevi, grazie. E voglio fare una parentesi che non sta nel messaggio che ho passato all'interprete, però è molto semplice. È una gioia quando noi stiamo insieme. Per tanto tempo abbiamo passato in Zoom, grazie a Dio che c'è Zoom, no? Grazie a Dio che ci stanno queste tecnologie, però come l'apostolo qua aveva tante cose da dire, da comunicare, però voleva farlo a voce, voleva guardarli in faccia, voleva stare insieme ai fratelli, e questo è già un sentimento molto importante che esprime l'apostolo Giovanni. E vogliamo ancora pregare, però, perché il Signore possa benedire la sua parola. Signore, voglio ringraziarti perché liberamente possiamo aprire la tua parola. Grazie perché noi sappiamo che lo Spirito Santo l'ha scritta perché noi possiamo essere ripresi, corretti, possiamo imparare a conoscerti di più, perché possiamo diventare completi e pronti per ogni opera buona, per quello che tu vuoi. Quindi ti ringrazio, Signore, per questo, e con questo sentimento, Signore, ti chiedo di aiutarci a comprendere quello che vuoi dirci questa mattina, ma non solo comprenderlo e applicarlo alla nostra vita, ma praticarlo per onorarti, per tenere alta la parola della vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Quindi ho diviso questa epistola in tre parti. La prima parte, quella che vedremo oggi, va dal versetto 1 al versetto 3 e gli ho dato un titolo, un binomio indivisibile. La seconda parte, che va dal versetto 4 al versetto 6, che se Dio vuole mediteremo insieme la prossima domenica, è un binomio importante, e parleremo un po' di quello che è stato anche cantato, cioè vivere, avere uno stile di vita che onori Cristo. E poi i versetti da 7 a 13 parleremo di una connessione da evitare. Una connessione da evitare. Con i telefoni sappiamo di che parlo, no? Internet. Una connessione da evitare, ma ne parleremo meglio fra qualche tempo. Allora, analizzando il brano, leggendo il brano, noi possiamo notare che ci sono almeno due parole che vengono ripetute continuamente, più volte. Quali sono? Rispondetemi. Andrea mi dice: ma perché fa le domande? Lui, perché ormai sei diventato un po' sordo, quindi non senti di te rispondere. Però siccome io sono abituato con le persone sorde, quelle comunichiamo con le mani, quindi lo vedo quello che mi dicono. Verità e amore, queste sono due parole che l'apostolo ripete, sono parole molto usate anche nel mondo, perché sono due parole che esprimono una condizione importante del vivere sociale. Si parla molto, e se ne è sempre parlato, di queste caratteristiche umane. Purtroppo con a volte anche con un po' di confusione, no? Un po' di confusione anche nella Chiesa si parla di verità e di amore, soprattutto quando la Chiesa permette al mondo di sfiorarlo. Non so, siamo stati al mare, grazie a Dio, in Puglia, bellissima, andavamo in una spiaggia vicino al Gargano, insomma a Capoiale, e lì la mattina quando arrivavamo sulla spiaggia facevo una fatica a mettere l'ombrellone, la sabbia era dura, durissima, e in più c'aveva i pezzi di legno, cose eccetera, perché di fronte alla spiaggia ci sono le isole Tremiti, e quindi mi hanno spiegato che passano i traghetti e qualcuno purtroppo poco educato butta le cose che durante la notte la marea porta sulla spiaggia. Chiaramente quando andavamo noi lì il mare non c'era più, era stato riportato nella sua sede naturale, però la sabbia era dura e sporca. È quello che succede alla Chiesa se permette all'ideologia, ai pensieri del mondo di entrare nella Chiesa. La Chiesa diventa dura, la Chiesa è sporca, però grazie a Dio che noi abbiamo la sua parola. E Gesù ha pregato il Padre prima di andare in cielo, ha detto santificali, separali dal mondo con la tua parola. La tua parola è verità. E noi, meditando e studiando la parola, possiamo essere continuamente rinnovati, noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo, possiamo essere purificati. Allora, voglio parlare di questi due elementi che ho chiamato un binomio indivisibile. Il binomio, appunto, sono due elementi diversi, con funzioni diverse, che però insieme formano un terzo elemento. Un terzo elemento con delle caratteristiche sue, con delle caratteristiche importanti. Questo binomio indivisibile deve essere concreto nella nostra vita, deve essere vissuto nella nostra vita, perché se non è così noi avremo un blocco nella nostra vita, noi avremo un oscuramento. Nei primi tre versetti l'Apostolo, introducendo appunto i suoi pensieri, parla un po' di questo. Prima di andare avanti, però, vorrei un attimo ragionare su queste due parole, la verità e l'amore, queste due parole appunto che formano questo binomio indivisibile, perché, come ho detto, siccome sono molto usate anche nella vita sociale, nel mondo, noi vogliamo capire bene che cosa intende Dio. E per farlo vogliamo vedere che cosa intende il mondo con queste parole. Così ho cercato, per quanto riguarda la verità, di vedere sul vocabolario come è definita. E la verità sul vocabolario è definita così: è il carattere di ciò che è vero contrapposto a falsità, bugia ed errore. Non fa una piega. È questa la verità. Purtroppo però, anche se questo è quello che è così detto nel mondo, nella realtà non è così. Nella realtà, io non sono filosofo, però siamo cresciuti con questi pensieri, no? Nella realtà della nostra vita ci stanno almeno due caratteristiche che danno un timbro alla verità. Due caratteristiche che nascondono, che vogliono annullare il pensiero di Dio. Cioè che esiste una verità assoluta, e questa verità assoluta è Dio, come abbiamo anche cantato. La prima caratteristica, penso siete tutti d'accordo, il primo pensiero del mondo è il relativismo. E che cos'è il relativismo? Relativismo vuol dire che tutto è relativo, facile dirlo così, significa che ognuno ha la sua idea, non esiste una verità assoluta. Ma tutti hanno la propria verità. In pratica la verità, il relativista afferma che la verità assoluta non esiste, e mentre lo afferma lui sta dicendo quella che per lui è una verità assoluta. Allora dico, scusate, io non sono un filosofo, quelli sono pensatori, un cervello così, ma io dico, se tu affermi con tanta decisione in maniera assoluta che la verità assoluta non esiste, tu che stai dicendo? Una verità assoluta o una verità relativa? Come faccio io a capire, se seguendo il pensiero loro, quando una verità è relativa o quando è assoluta? Quello che voglio dire, e spero di non aver creato troppo problemi a Annalisa che mi sta traducendo, che c'è un contrasto tra quello che viene dichiarato e quello che in realtà è la cosa, la verità relativa. È una bufala, perché esiste una verità assoluta. Poi l'altra, ne parlerò ancora, però voglio passare all'altro pensiero, che è quello dello scettico, lo scetticismo. Ci stanno tante persone, io le ho incontrate nel mio lavoro, ho incontrato un sacco di gente, poi e siccome io testimoniavo, il vizio di testimoniare alle persone che venivano al negozio, c'è stato qualcuno che diceva: guarda, ok, sì, sarà pure una cosa bella quello che mi stai dicendo, ma io sono agnostico. Dico che è una malattia. No, sono agnostico nel senso che queste persone sono scettiche e dicono che no, è impossibile col cervello umano credere, avere delle verità assolute, capire la verità assoluta, quindi loro si estraneano, cioè non sono indifferenti, stanno fuori. Il mondo va avanti così con le sue idee, quello pensa quello pensa quell'altro, ma no, io non penso niente. Cioè io penso che la verità non si può determinare. Questi pensieri sono, come dicevo, sono pensieri contraddittori che però ci sono inculcati fin da quando siamo bambini, sono nella cultura, vengono insegnati a scuola, per esempio quando si studia il premio Nobel Luigi Pirandello, voglio leggere quello che lui diceva, premio Nobel per la letteratura 1936, personaggione, lui dice questo: la realtà, cioè la verità, è un gioco illusorio che si frammenta in modo diverso in quanto ognuno di noi ha una visione soggettiva della vita e una verità individuale. Detto in poche parole, tante teste e tanti cervelli. Cioè, ognuno ha la sua verità. Per cui se io e Luca vediamo una signora, una ragazza in dolce attesa, io posso dire benissimo: beh, quella aspetta un bambino, ma lui potrebbe dire: no, non aspetta un bambino, quello ha mangiato troppo. Allora, fino a questo punto chi è che c'ha ragione? Dove sta la verità? Alla luce dei fatti, aspettando il tempo dovuto, noi vedremo chi ha detto la verità. Perché non possono essere due verità insieme. Non ci possono essere. 2 più 2 fa 4, non fa 5 e non fa 3. La verità è una e assoluta. Non so se vi capita di vedere, di fare un po' di zapping, quando magari state vedendo un programma che vi interessa, un documentario, qualcosa di interessante, di bello, a un certo punto arriva la pubblicità infinita. E allora col telecomando in mano, non ce la fai più, cambi pubblicità, finalmente riesci a vedere qualcosa. E mi è capitato di vedere una trasmissione che si chiama Dritto e Rovescio. Dritto e Rovescio, c'è questo giornalista che in pratica porta un pensiero su cui poi ci sono persone che devono discutere su questo pensiero, su questa realtà, un fatto di cronaca e o altro. E Dritto e Rovescio perché quello che vuole dimostrare questa trasmissione è che nessuno di loro c'ha ragione, che ciascuno di loro ha la sua ragione e quindi noi dobbiamo andare avanti così. Non esiste, secondo il pensiero umano, una verità assoluta. Ma perché? Perché si affannano tanto a dimostrare questo? Io credo perché non vogliono accettare la verità, che la verità, appunto, scusate il gioco di parole, la realtà, che la verità è assoluta, esiste ed è Dio, come abbiamo cantato. Dio è la verità assoluta. Nel brano che stiamo leggendo, la parola verità è in greco, la parola verità significa non nascondere nulla, cioè tenere tutto aperto alla luce. E questo trasmette l'idea, appunto, che chiunque può vedere chiaramente quella cosa e capirla. Noi sappiamo, Giovanni lo dice in 1 Giovanni 5:1, che Dio è luce ed è presente ed è pronto a rivelarsi a chi vuole conoscerlo, a chi vuole conoscere la verità, a chi vuole conoscere la verità. Mi sono anche interessato a capire che cosa intende nella lingua ebraica la parola verità, perché Giovanni era ebreo e quindi secondo la sua cultura, quando lui scriveva verità, che cosa aveva in mente? La verità nella lingua ebraica sottintende le parole fermezza, costanza, durata, e tale definizione implica una sostanza infinita su cui si può contare. Quando Gesù, come sapete, ha affrontato i processi farsa, almeno 6 processi, alla fine si è trovato davanti a Pilato, lui ha affermato, Gesù, che lui era la verità. Possiamo leggerlo in Giovanni 18:37. E chiederei a qualcuno di potermi portare un po' d'acqua prima che... Grazie. Giovanni 18:37. Allora Pilato gli disse: ma dunque tu sei re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. E Pilato disse, non so per ironia oppure sopraffatto da questa affermazione, che cos'è la verità? È importante ricordare che Gesù aveva definito se stesso verità. Quando i discepoli erano confusi e impauriti dopo la cena, l'ultima cena insieme, Gesù disse loro, Giovanni 14:6: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, avete conosciuto anche il Padre mio, e fino ad ora lo conoscete e l'avete visto. Queste affermazioni sono incredibili. Grazie Jacopo. Scusate. Qualcuno ha detto: come può un uomo semplice essere la verità? Non avrebbe potuto affermarlo se non fosse stato qualcosa di più di un semplice uomo. Ed esattamente era quello che era Gesù. Gesù non era un uomo, Gesù era Dio diventato uomo. Romani capitolo 1 versetto 4: dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Gesù Cristo è risorto dai morti e questo ci conferma quello che lui diceva, cioè che è Dio. Non ho esaurito i pensieri sulla verità, ma vorrei passare al secondo elemento di questo binomio indivisibile, che è l'amore. Anche qui c'è molta confusione. Molti confondono il desiderio sessuale con l'amore. Altri pensano che l'amore sia principalmente una risposta emotiva, ed anche per questo c'è tanta sofferenza nel mondo. Ma anche se l'emozione comunque accompagna l'amore, le emozioni vanno e vengono, e soprattutto non possiamo controllare le emozioni. Non lo so oggi se riuscirete a controllare le emozioni, Rita e Maurizio. Io quando ho avuto la festa a sorpresa, quando ho fatto 70 anni e sono entrato qua, che non sapevo niente, e c'erano tutti voi che mi stavate, o la maggior parte di voi, che mi stavate aspettando, sono sobbalzato dall'emozione. Qualcuno ha detto che ho fatto un passo indietro, sono quasi impaurito. Non l'ho potuta controllare, perché è arrivata improvvisa. È una bella emozione, belle o brutte, arrivano improvvisamente, e noi non le possiamo controllare. Come cristiani noi sappiamo che dobbiamo amare, il Signore lo dice tante volte, lo dice spesso, ma se noi amiamo soltanto a livello emotivo, che come ripeto non è completamente sbagliato, noi rischiamo molto. Se noi ci imponiamo di amare le persone, anche qui scusatemi, noi rischiamo molto, perché alla fine il nostro amore può diventare qualcosa di ipocrita, qualcosa che recitiamo. Noi recitiamo di amare una persona quando invece nel nostro cuore c'è soltanto freddo, non ci interessa quella persona. L'amore che invece Dio ci chiama è un amore che si sacrifica. Io voglio dire una cosa, spero di non scandalizzare nessuno. Oggi ritornare qui alle 6 non è la cosa più bella che mi piacerebbe fare, perché non amo andare con la macchina, perché il pomeriggio dopo pranzo faccio la pennichella, però con mia moglie ho detto noi ci andiamo, perché io voglio bene a Maurizio e Rita e glielo voglio dimostrare, capite fratelli? Questo non ti va, ma lo fai, e lo fai non perché ti sforzi di farlo, ma perché dentro c'è un affetto, qualcosa che, vabbè, tu mi dirai, ma quei due sono simpatici, ma quando invece Andrea, che ti è antipatico, questa qua non lo puoi sopportare, come fai a dimostrare l'amore per lui? Infatti io non ce la faccio a dimostrare l'amore per lui, se non avessi dentro il mio cuore lo Spirito Santo, che sapete che cosa fa? Lo Spirito Santo lo produce quest'amore. Ne parleremo meglio la prossima domenica, perché non basta averlo nel cuore lo Spirito Santo. Paolo dice: non contristate, non spegnete lo Spirito Santo. Se io spengo tutte le luci qua, le lampadine ci sono ancora? Fate così con la testa? Sì, le lampadine ci sono ancora. Non c'è la luce. È uguale, succede. Lo Spirito Santo, noi siamo figli di Dio. Gesù vive dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo può essere spento. E se lo Spirito Santo è spento, io mi posso sforzare, ma se lui mi sta antipatico, non è vero, sai che quanto ti voglio bene, se lui mi sta antipatico, io non riuscirò, farò finta, ma prima o poi si scopre. Preghiamo il Signore che questo binomio indivisibile formi quest'altro elemento che è la vita di Cristo in noi, questo binomio indivisibile, verità e amore, insieme formano la vita di Cristo in noi. E allora dice: ma quando cominci a leggere i versetti? Adesso. Ma era importante che gettavo questa base per costruirci sopra, quello che Giovanni vuole dire. Il binomio indivisibile deve essere attivo nella nostra vita, deve essere attivo, lo dobbiamo vivere. Giovanni inizia così: l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli. Questo è l'indirizzo della lettera. A chi la sta mandando questa lettera? Qui c'è un po' di... Allora, qualcuno dice che era una vedova ricca, cristiana, che aveva molti figli. Potrebbe anche essere. Però a me non sembra. A me sembra, invece, che lui stia scrivendo ad una chiesa. Ad una chiesa che chiama Signora Eletta e che vuole comunicare qualcosa ai suoi membri. Anche perché, se voi avete notato, la lettera finisce con... la tua eletta sorella ti saluta. È poco probabile che si chiamassero tutte e due Eletta. C'è un po' di confusione, almeno per la madre, quando le chiama: Eletta, vieni qui, chi viene? Quindi probabilmente non quelli che dicono che era una donna, anche perché questo fatto di personificare le città è usato, metafore che si usa nella Bibbia. Per esempio, Gerusalemme viene chiamata la figlia di Sion, la Chiesa viene chiamata la sposa dell'agnello, Gesù l'agnello, oppure Roma, Babilonia, per la loro cattiveria, Roma appunto viene chiamata Babilonia. Vabbè, insomma, l'Apostolo dopo aver mandato l'indirizzo, che è quindi una chiesa e i suoi membri, entra subito nel vivo del discorso con questo saluto meraviglioso, questo saluto incredibile, che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. La mia domanda che mi sono fatto, ma Giovanni conosceva tutti i credenti che circolavano in quel periodo intorno al Mediterraneo, le varie chiese? Probabilmente no, ma lui fa un'affermazione però così decisa, così sicura. Da dove viene questa affermazione? Da dove viene questa sicurezza di Giovanni? Cioè, non solo io, quello lo sa perché lui, li amo, ti amo, ma pure tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Perché l'amore di Giovanni ha origine nella verità. Lui non dice di amarli per le loro qualità. Ho conosciuto appunto Andrea, invece lo amo perché è una persona che ama la Chiesa. Scusa che te sto mettendo in mezzo oggi. È una persona che ama la Chiesa, ama i fratelli, si impegna. L'ho conosciuto da non credente ed è fatto una crescita che io auspico a tutti gli uomini qui della Chiesa. Vabbè, anche perché c'ha una moglie come Annalisa. Comunque, era doveroso. Allora, comunque, lui non li amava per queste caratteristiche umane, ma come abbiamo letto, lui li ama perché sono nella verità. Non solo lui, ma anche tutti quelli che sono nella verità. E allora mi sono chiesto io, ma qui ci stanno anche fratelli nuovi. Io li amo? Cioè, nel senso che mi sento portato verso di loro, oppure quando li incontro sto un po' in imbarazzo, cerco un po' di isolarmi, perché in effetti, cioè, non so come la pensano, cioè non so come la pensano, so fratelli, so che hanno Cristo. Ah, è questo allora che devo considerare. È questo allora che devo considerare, e quindi mi avvicino a loro. Sapete, questa è un'esperienza che io ho vissuto tanti anni nel mio servizio tra i sordi. Quando i sordi stanno qua in chiesa, a meno che non siano come Giovanna, lei, Giovannona, a meno che non siano come lei che prende l'iniziativa, ma la maggior parte non lo fa. E quindi le persone, gli altri utenti, hanno un imbarazzo ad avvicinarsi. Dice, ma che gli dico? Cioè, ci parliamo, ma io manco lo capisco. Tania, io tante volte manco ti capisco quando parli, però io se venissi in Russia o in Ucraina sarei molto peggio di te. Allora però ugualmente noi ci dobbiamo sforzare ad avvicinarci verso i fratelli, perché? Perché loro sono in Cristo come me, e in Cristo si supera ogni imbarazzo, ogni difficoltà. Paolo lo scrive alla Chiesa dei Galati, che tra le altre cose avevano proprio questo problema. Lui scrive questo: non c'è qui né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Chi ha conosciuto la verità, cioè Cristo Gesù, e lo ha proprio nella propria vita come Salvatore e Signore, ama tutti quelli che hanno Gesù Cristo nella loro vita. Voglio ripetere ancora, per essere preciso, questo comportamento non è naturale, perché l'uomo naturale principalmente ha interessi egoistici, interessi egocentrici. Non voglio offendere nessuno, ma una persona egoista, egocentrica, non può dare interesse, neanche il tempo, a qualcuno che non gli dà un vantaggio, a qualcuno che non gli procura un benessere, un piacere. L'egoismo esiste nel cuore umano a livelli diversi e impedisce di interessarsi ai sentimenti e ai bisogni dell'altro. Perché? Perché cerca solo la propria soddisfazione. L'amore di cui parla Giovanni, come ho detto, è un amore che noi possiamo sperimentare solo se Cristo vive in noi e se siamo pronti a sottometterci a Lui. Cioè, se sottometterci è una parola brutta, io non mi sottometto a nessuno, ma sottometterci vuol dire che Cristo deve stare davanti. Davanti, quando tu trovi scritto che devi sottometterti a Lui, l'uomo deve sottomettersi alla donna, no, è scritto il contrario. Allora molte signore, molte, anche molte sorelle ci rimangono a sottometterci, che vuol dire? Sottometterci vuol dire che io devo mettere al primo posto mio marito, io devo mettere al primo posto mio fratello. Questo vuol dire sottomettetevi gli uni agli altri. Al versetto 2 lui specifica ancora questo pensiero: a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi per sempre. E questa affermazione è ancora incredibile, sconvolgente: la verità sarà con noi per sempre. Sapete che cosa succede molte volte nelle chiese? Che le persone, è come quando tocchi, parlando del mare, quando vuoi entrare nell'acqua e la senti fredda, e ti ritiri. Ho visto negli anni tante persone che fanno così, vengono in chiesa soltanto, no, io vengo per sentire il messaggio e me ne vado, no, non vengo alla presidenza, no, non vengo, no, rimani all'Agape, no, non rimango all'Agape, no, non, da fare. Cioè, perché le persone non vogliono stare insieme ai fratelli? Perché qualche volta io non voglio stare insieme ai fratelli? Cioè, questo è un pensiero molto importante. Sapete quello che dice la scrittura? La scrittura dice che noi staremo sempre insieme. Allora organizzatevi. Organizzatevi, perché noi, se siamo in Cristo, saremo sempre insieme. Addirittura saremo rapiti insieme. Oh, tirate un po' più. No, insieme saremo rapiti. E incontreremo insieme il Signore nell'aria. Per stare sempre insieme con il Signore, ma la cosa ancora più bella è che in Atti, capitolo 2, versetto lì 44, i credenti stavano sempre insieme, condividevano le cose, tutti i giorni, sempre insieme, sì. Impossibile, impossibile. Che cosa è successo alla Chiesa? Che cosa succede alla nostra Chiesa quando non vogliamo stare insieme, quando non mi va di stare insieme? Che cosa succede nel mio cuore? Io non sto puntando il dito contro nessuno, eh. Io sto parlando che l'amore sincero è sostenuto dalla verità. La parola di Dio dice questo e io devo fare questo. C'è un problema che io con le mie forze non posso fare. Cristo che vive in me mi dà la possibilità di farlo. Stiamo andando verso la conclusione, ancora un po' di pazienza che devo spiegare il versetto 3. La verità e l'amore sono un binomio indivisibile. La verità che dimora in noi sarà con noi in eterno e questo significa che l'amore non ci lascerà mai. Noi ci ameremo per sempre. Ho letto appunto in questo commentario scritto da John Stott: nel movimento odierno verso l'unità della Chiesa dobbiamo fare attenzione a non compromettere proprio la verità dalla quale e da essa sola il vero amore e l'unità crescono. Non dobbiamo. Molte chiese non guardano molto alla verità. L'importante è che stiamo insieme, i giovani, l'importante è che stiamo insieme. Gli uomini, importante le donne, importante che stiamo insieme, amiamoci dall'amore che avete uno per l'altro, si vede che siamo di Gesù. Però attenzione, se questo amore non è sostenuto dalla verità, cioè da quello che è la parola di Dio, da quello che dice la parola di Dio, c'è un grande rischio. Crescere di contro nella verità senza amore, si rischia di essere orgogliosi. Primo Corinzi 8:1, la conoscenza gonfia, l'amore edifica. Ma il Signore dice queste parole: seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Se siamo fedeli alla verità in uno spirito d'amore, allora noi cresceremo nella nostra maturazione spirituale e assomiglieremo sempre di più a Cristo. E questa verità che noi viviamo nell'amore fraterno produrrà, come dice al versetto 3, una grande benedizione nella nostra vita. Versetto 3: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Questa è la benedizione di cui ha bisogno ogni cuore umano, la grazia che non è soltanto il favore immeritato che Dio ci concede, per il quale noi siamo perdonati dalle nostre colpe e ci possiamo accostare a Lui, che è onnipotente, che è santo, e possiamo chiamarlo Padre. Ma la grazia è anche la capacità di crescere in maniera progressiva alla somiglianza di Gesù, che è venuto sulla terra per salvarci, pieno di grazia e di verità. Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, dice proprio questo: e la parola che era con Dio, la parola che era Dio, è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi, pieno di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come unigenito dal Padre, Giovanni 1,14. Allora noi, contemplando Gesù Cristo, seguendo i suoi insegnamenti, leggendo la sua parola, noi impareremo quella gentilezza che ci porterà a mostrare grazia, a mostrare amore alle persone intorno a noi. Ma non solo, qui la benedizione è composta anche dalla misericordia, che è la comprensione sempre più profonda di quanto Dio ci ha amato. Ma Dio mostra la ricchezza del suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Efesini 2, capitolo 4. La misericordia è la bontà di Dio in azione, la bontà di Dio e la gentilezza verso chi soffre col desiderio di aiutarlo. E noi abbiamo bisogno di vivere questa misericordia, di mostrarla tra noi e verso il mondo. E infine la terza benedizione che la verità e l'amore insieme procureranno, saranno donate da Dio Padre e dal Figlio Gesù Cristo alla nostra vita. La pace. E il mondo ha bisogno di pace. Non c'è pace nelle famiglie, non c'è pace nelle chiese, purtroppo. E non devo convincervi di questo, noi lo vediamo continuamente. E perché il cuore umano che non ha Dio, parlo del mondo, e perché il cuore umano che si è allontanato da Dio, e parlo di quei fratelli che litigano continuamente, sono incapaci di produrre questa pace? E c'è un ostacolo molto forte, molto potente, che il Signore ci fa conoscere in Giacomo 4, lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 1. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate guerra e non avete. Perché non domandate? E domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Questo è il problema. Gesù l'ha detto chiaramente quando i farisei lo stavano accusando: ma guarda, questi mangiano senza lavarsi le mani, manco il piatto forse hanno lavato. E Gesù dice: non è quello che entra che contamina l'uomo, ma quello che esce dal cuore che contamina l'uomo. E questa è la verità, questa è una verità, che se siamo sinceri, e siamo sinceri qua, dobbiamo riconoscere che eravamo così anche noi. Ma Gesù, nella sua grande misericordia, ha detto: io vi lascio la mia pace, io vi do la mia pace, non come quella del mondo. Quello che Gesù sta dicendo qui al versetto 3 non è un augurio: se voi fate questo, allora vi auguro che possiate trovare grazia, misericordia e pace. No, Questo è qualcosa di più, è un'affermazione certa. Perché? Perché queste cose verranno date da Dio Padre e da Gesù Cristo, il Figlio del Padre. La verità che queste benedizioni saranno tra noi, nei nostri cuori, nella nostra vita, nell'amore che vive, che si vive nella verità che si vive nell'atmosfera dell'amore. Se avete notato, non sta dicendo questo, lui afferma anche una cosa, ripete ancora almeno forse due volte, ripete che Gesù Cristo è il Figlio del Padre. Perché? Andrà avanti, lo spiegherà avanti, ma perché lui vuole confutare quello che stavano dicendo i falsi dottori, e cioè che in Gesù il Cristo c'era solo dal battesimo e se n'era andato prima della crocifissione. Quello che era morto e risorto non era Cristo, e questa era una falsità che era diffusa in quel periodo dallo gnosticismo. Ma ne parleremo meglio, come ho detto. L'Apostolo vuole che comunque affermare appunto la divinità di Gesù. Gesù è Figlio del Padre. La conclusione. Verità e amore sono argomenti di conversazione e a volte di discussione, ma con difficoltà si cerca di comprendere questo binomio e viverlo. Quello invece che noi abbiamo conosciuto, quello che dobbiamo vivere, quello che ci è stato rivelato è che Gesù Cristo è la verità e l'amore fatto uomo. Se l'uomo vuole vivere questo binomio indivisibile e ricevere le benedizioni promesse da Dio. E apro una parentesi molto interessante, perché qui Giovanni si è incluso. Vedete? Non è come Paolo che dice saranno per voi, saranno a voi. No, Paolo è brava persona, ci mancherebbe. Però qui Giovanni, nella sua umiltà, nel suo amore per la Chiesa, dice, e lo rileggo, il versetto 3, grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio, Dio Padre. Non si sta mettendo su un pulpito, io sto sul pulpito, se no non mi vedete, sono alto un metro e niente, però non si mette sul pulpito per sentirsi migliore degli altri. Lui vuole dire che queste cose toccano ogni cristiano. La verità è che la grazia, la misericordia e la pace saranno in noi che viviamo questa verità nell'amore. Se l'uomo vuole vivere questo binomio indivisibile, ricevere le benedizioni promesse da Dio, che non può mentire, ha un unico modello da seguire, un unico modello a cui uniformarsi, e lo potrà fare solo con la forza di Dio che vive in lui. Abbiamo visto un binomio indivisibile, due elementi diversi che insieme ne formano un terzo necessario e indispensabile per la vita cristiana. Il terzo elemento è la vita di Cristo che si manifesta in noi. Se abbiamo creduto alla verità del Vangelo, Cristo è in noi per mezzo dello Spirito Santo, ma per attivare la sua vita, o meglio perché Cristo viva realmente la nostra vita, dobbiamo essere fedeli alla verità in uno spirito d'amore. E di questo ne parliamo domenica prossima. Che il Signore ci benedica. Signore, grazie perché tu sei chiaro nella tua parola, e grazie Signore perché la meditazione di questi versetti mi hanno molto aiutato, ho preso delle decisioni e voglio ringraziarti Signore, perché quando ognuno di noi si mette sinceramente davanti alla tua parola, questa agisce. Io ti prego Signore per la nostra Chiesa, per le Chiese sparse nel mondo, ma in particolare la nostra Chiesa, che tu la vuoi benedire, che noi possiamo essere fermi nella verità e viverla nell'amore, per poter mostrare Gesù Cristo nella nostra vita. Signore, noi non abbiamo questa forza, ma tu che vivi in noi sei la nostra forza. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Amen.